Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Oggi ho un sermone per chi è un figlio di Dio. Oppure chi è un figlio umano, oppure chi ha figli. Allora, valutate voi se c'entrate in questo elenco. Nell'ultimo sermone abbiamo guardato insieme nel nostro studio di Efesini. Efesini 6, da 1 a 3. Efesini è quel libro meraviglioso che ci spiega la salvezza dal punto di vista di Dio, nei primi capitoli. Ci spiega quello che noi non potremo mai sapere. Noi non sapevamo di essere senza Dio, senza le promesse, senza speranza nel mondo. Noi non sapevamo di essere morti nei nostri peccati. Uno morto nel peccato di natura non sa questo. E quindi Dio ci salva e noi vediamo quello che noi abbiamo fatto. Noi abbiamo visto il nostro peccato, noi ci siamo ravveduti. Certo, assolutamente, ma poi Efesini ci spiega dietro le quinte quello che Dio aveva fatto, perché eravamo morti e Dio ci ha rigenerati, ci ha vivificato. Dio ci ha donato la fede, ha operato in noi e poi, dopo aver tolto la barriera fra noi e Dio, ci ha fatto diventare parte del suo popolo. Parte del popolo di Dio? Sì. Noi che eravamo pagani, no, ero cristiano. Tu magari eri cristiano come me, di crescita, ma non di cuore. Io ero lontano da Dio, morto nei miei peccati e Dio mi ha salvato. E se tu sei salvato, ti ha salvato. E poi, dopo questi capitoli che ci spiega l'amore di Dio che sorpassa la conoscenza, ci insegna come vivere. Camminate come figli amati, come Cristo. Siate santi come Dio è santo e ci spiega cosa vuol dire in pratica. E in Efesini 5 abbiamo iniziato lì parlando dei rapporti di famiglia, mogli, mariti, adesso in 6 siamo arrivati a figli e genitori. Rapporti fondamentali, ma tu potresti dire, ma io sono un giovane single, non ho né marito né moglie o moglie, non ho figli, non c'entra... Non c'entra con te. Prima, e questo per me a volte è pesante di ricordare, leggendo come i figli devono essere, posso vedere i vecchi peccati quando ero in casa. Ma erano tanti anni fa. Sì, ma voi sei sicuro di aver riconosciuto e confessato tutti quei peccati. E voglio riconoscere certe conseguenze. Grazie a Dio alcuni buoni, e purtroppo alcuni brutti nella mia vita dovuto di come sono cresciuto. Io posso riconoscere i peccati da 45-50 anni fa e conseguenze oggi dovute a quei peccati. Posso riconoscere la grazia di Dio in certi aspetti della mia crescita che mi ha protetto da altri peccati. E posso vedere il frutto oggi, una grazia. Questo mi stimola. Poi, guardando quello che stiamo per vedere, posso valutare, ed io come sono come figlio di Dio, come cammino. Quindi, gli insegnamenti sono per genitori e figli, ma applicano a tutti. In più, chi non ha figli, chi non ha un figlio o dei figli, può dire, io voglio capire questo per appoggiare le famiglie che hanno figli. Voglio essere un appoggio, perché tutti possiamo essere o un appoggio o un ostacolo. E vogliamo aiutare. Quindi, nell'ultimo sermone abbiamo letto insieme Efesini 6, da 1 a 3, che voglio rileggere. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sulla terra. Allora, nell'ultimo sermone abbiamo considerato che l'ubbidienza che viene nominato qui, com'è l'ubbidienza che Dio richiede dai figli di Dio? Abbiamo visto che ci sono tre aspetti. Dio richiede un'ubbidienza immediata. Quando Dio disse ad Abramo di portare suo figlio su Monte Maria, Abramo, mentre era ancora buio, si alzò prestissimo per iniziare a ubbidire, subito. Dio richiede un'ubbidienza immediata, Dio richiede un'ubbidienza fatta di cuore, non solo esternamente, ma dentro, no, di cuore, Dio guarda il cuore, e poi un'ubbidienza totale, non che faccio tre quarti delle cose che Dio ha detto, ma un'ubbidienza totale. E quindi questo è il tipo di ubbidienza che ogni genitore dovrebbe insegnare al figlio di avere. Perché richiedere meno da un figlio, permettere meno da un figlio, renderà la vita del figlio molto più difficile. Porterà che il figlio mancherà tante benedizioni. Se non ubbidisce così non può onorare e se non onora non avrà le benedizioni di una vita dove sta bene e avrà lunga vita sulla terra. Quindi vogliamo considerare a livello pratico cosa vuol dire ubbidire così. E voglio menzionare ai genitori qualche pericolo da evitare. Posso dire un'altra cosa? Qui dice figli, ma in qualunque campo nella vita in cui Dio ci chiama a ubbidire, quindi in chiesa, nel matrimonio, al lavoro, con lo Stato, dovremmo ubbidire così. Cioè l'ubbidienza dovrebbe essere fatta immediatamente, con cuore e in modo completo, totale. Allora, parlando a chi è un genitore, parliamo del cuore del genitore nel insegnare ad un figlio l'ubbidienza e l'onore. Quello che facciamo nella vita cristiana in ogni campo, quello che facciamo è importante, ma ancora più importante? Cos'è più importante di quello che facciamo? Il cuore con il quale facciamo quello che facciamo. E quindi, che cuore dobbiamo avere come genitori per quanto riguarda l'autorità che abbiamo da esercitare sui figli? Qual è lo scopo dell'autorità che i genitori hanno e come dovremmo non usare l'autorità che abbiamo. Importantissimo questo. Cioè, noi possiamo usare l'autorità che abbiamo come genitori, come un marito in casa, come gli anziani, come un dottore, come un ufficiale dello Stato. Possiamo usare l'autorità in modo giusto o in modo peccaminoso. E guai a chi usa autorità in modo peccaminoso. Quindi, qual è il cuore giusto da avere con autorità? Prima di tutto, è importante che un genitore usi la sua autorità sul figlio per il bene del figlio e per la gloria di Dio. E le due cose si combaciano perfettamente. Piuttosto, al contrario, non dovrebbe mai usare la sua autorità per soddisfare la propria carne. Ci sono tanti esempi di quello. Per esempio, un genitore non dovrebbe mai usare la sua autorità per ottenere le sue preferenze. Cioè, abbiamo una decisione da prendere come famiglia e io come capofamiglia voglio fare quello e gli altri vogliono fare un'altra cosa. No, no, facciamo questo, decido io. E qual è la base della mia decisione? Quello che voglio io. Quello è sempre un peccato. Chi guida non deve mai usare la sua autorità per quello che vuole lui. Mai. Ma scusami, vuol dire che si fa solo quello che vogliono gli altri? No. Probabilmente se uno guida così con amore, saranno gli altri ad insistere a volte. No, questa volta facciamo quello. No, 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 dai, abbiamo fatto 10 volte di fila questo che tu fai sempre per noi. Oggi vogliamo fare quello. E anche se non dovessero mai fare quello, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi non bisogna mai usare l'autorità per soddisfare la chiave, la carne. Non bisogna mai usare l'autorità sui figli solo per farli essere piccoli schiavi. Io voglio compiere questo lavoro, ok, venite tutti subito, fate questo. E il mio cuore non è la loro crescita, è compiere quello che sento io necessario a compiere. Quello è il modo sbagliato di usare l'autorità in qualunque ramo. Anziani non devono mai usare l'autorità, non devono mai vedere le persone come oggetti che io posso comandare. No, non si vede mai l'autorità così. Non bisogna mai usare l'autorità in modo egoista. Purtroppo ho visto degli esempi negli anni, ho visto, mi ricordo, una madre che faceva fare ai figli i lavori che lei non voleva fare. A lei non andava pulire la cucina, quindi a lei amava cucinare, faceva un grande disastro, cucinava e poi, figli, tocca a voi pulire la cucina, figli, tocca a voi stirare, figli, tocca a voi pulire i bagni, non perché oh, hanno bisogno di imparare, no, perché a me non piace. Questo è puro peccato e i figli non sono stupidi. Magari un bambino che ha 6-7 mesi potrebbe non capire, ma più grandi di quello? Capirebbe, la mamma non mi fa fare quello che lei non vuole fare. Se vuoi provocare il tuo figlio a ira, se vuoi rovinare un figlio, se vuoi trasmettere brutti, brutti principi al figlio, usa l'autorità in modo egoista. È un peccato grave. E quindi mai bisogna usare l'autorità, mai bisogna usare l'autorità per sfogare l'ira. Sono frustrato con mio figlio, mi dà fastidio. Allora usa l'autorità non per il bene del figlio, non per addestrarlo, ma per sfogarmi. Ora vai lì e fai quello. Ma lo scopo non è perché serve, non è perché è la cosa migliore, è solo che io sono arrabbiato. È un modo per sfogarmi. Questo è peccato bruttissimo. Non bisogna mai fare quello. E quindi se noi guardiamo questo, forse possiamo esaminare come abbiamo usato autorità in altri campi anche della vita, non solo genitori, e possiamo dire, Signore, ho peccato contro di te. E possiamo chiedere perdono per essere purificati. E se è stato con altre persone, possiamo chiedere perdono anche a loro. Quindi questi sono alcuni esempi di come non usare autorità. Qual è lo scopo giusto dell'autorità che Dio dà ai genitori sui figli? Un genitore dovrebbe usare l'autorità che ha ricevuto da Dio per allevare il figlio nelle vie del Signore, per allevare il figlio ad ubbidire e onorare i genitori, prima di tutto. Devi usare l'autorità per mettere il figlio nella via dove il figlio può essere benedetto da Dio. Se ricordate nell'ultimo sermone, il genitore devi insegnare al figlio, non è naturale per un figlio. La Bibbia insegna ai figli come ubbidire, che devono ubbidire e onorare, ma sono i genitori che devono insegnare il figlio questo e trasmettere questo, addestrare il figlio in questo. E l'autorità è uno degli strumenti principali che i genitori devono usare per ottenere questo. Posso solo dire, un figlio che non sa ubbidire all'autorità avrà grossi problemi tutta la vita. Cioè avrà grossi problemi. Quindi ogni genitore dovrebbe avere come traguardo quello di sviluppare l'ubbidienza giusta nel figlio. Perché è come dovremo ubbidire a Dio. È come dovremo ubbidire nella società. È come dovremo ubbidire al lavoro. È come dovremo ubbidire allo Stato. L'ubbidienza che Dio esige da noi in ogni campo della vita è quell'ubbidienza immediata, di cuore e totale. E dove si impara quello? Dai genitori. Dai genitori. È l'unico posto dove qualcuno ha quel livello di autorità giorno per giorno su un'altra persona per veramente trasmettere questo. Non ci sono altri situazioni di vita dove c'è quel tipo di rapporto, dove ci sono conseguenze che uno può fare tutto il giorno, 24 ore. Non ci sono. E quindi è proprio la famiglia che Dio ha stabilito per trasmettere questi valori importantissimi alla prossima generazione, e l'autorità è uno degli gli strumenti. Ricordate che insegnare ad un figlio ad ubbidire e onorare, e questo è importante, è un processo. È un processo. Non è una cosa automatica. Non è una cosa dove, ok, mi impegno e fra un mese dovrei arrivarci. No. Allora, fra un anno? No. Fra 10 anni? No. Spero che fra 10 anni avrai un buon inizio, se inizi alla nascita. Ma è un processo. È un processo. Perché l'opera di Dio in noi è un processo. Ricordatevi di questo, che ci aiuta ad avere pazienza, ad avere costanza. Se io credo che una cosa dovrebbe bastare un mesetto e mi impegno per un mese e poi mollo tutto, sarà un disastro. Dobbiamo ricordare che questo è un impegno che dura per anni e anni. Pensate ad uno che allena bambini in uno sport. Un allenatore di una squadra di bambini piccoli, 6, 7 anni, 8 anni, uno sport. Sei un buon allenatore. Lui sa che alla fine dell'anno non saranno bravissimi. Anzi, saranno bravi per la loro età, ma non saranno niente in confronto con uno grande che avrà giocato per 10 anni, 15 anni. E quindi, se è un buon allenatore, avrà pazienza. Lavorerà con loro al punto che sono, pretendendo sempre qualcosina in più, qualcosina in più, avendo pazienza quando loro falliscono, perché lui capirà che sono bambini. E così un genitore deve capire, questo lavoro è un lavoro lungo e devo vedere, devo pretendere ad avere risultati già subito, ma risultati che sono graduali, che continuano negli anni. Questo cambia come affronto questo ruolo così importante. Allora, voglio anche ricordare quanto Dio è paziente con me. Io sono il più vecchio qui. Quanto Dio è paziente con me. Da decenni, decenni, decenni è paziente con me. Quanto è importante che io sia paziente con gli altri. E questo nel campo della famiglia più di qualsiasi campo. Allora, tenendo in mente questi principi, come non usare l'autorità, come usare per quale scopo, consideriamo per primo l'importanza di insistere e di insegnare un'ubbidienza immediata. Primo punto, allora, ubbidienza immediata, e ognuno di noi valutiamo nella vita con Cristo. Sento un insegnamento e dico, ah, io non sto vivendo così. Cosa dovrei fare? Ubbidire immediatamente. Quindi, parliamo di questo. Spesso, un genitore dice al figlio di fare qualcosa. Senti, metti via quelli giocattoli. O adesso sparecchi la tavola, o quello che sia. E il figlio non ubbidisce finché la richiesta non viene ripetuta. Senti, ho detto di fare quello. Oh, ho detto di sparecchiare la tavola. Ascoltami, tu devi sparecchiare la tavola adesso. E il figlio comincia a sparecchiare la tavola. Il genitore, in altre parole, permette al figlio, come andazzo di casa, a disubbidire, disonorare, volta dopo volta dopo volta. E solo ad un certo punto insiste, adesso devi veramente ubbidire. Le prime volte che ho detto non dovevi ubbidire. Non lo dice, ma lo dice. Tu non devi ubbidirmi finché non alzo la voce fino a quel punto. Il figlio è un esperto a capire, no, non è ancora arrabbiato abbastanza. Posso aspettare, ok, no, quasi quasi, ma non ancora. Adesso lo è, ok, adesso, sì, faccio subito. I figli sono esperti a capire quanto i genitori sono arrabbiati. E questo perché i genitori stanno peccando. Stanno insegnando, fate un calcolo con me. Se in questa famiglia un figlio non ubbidisce fino alla quarta volta sulla media, cosa stanno insegnando i genitori a quel figlio? Tu non devi ubbidire tre quarti delle volte, 75% delle volte, tu non devi ubbidire, non ci sono conseguenze. Tu puoi disubbidire tre volte per ogni volta che ubbidisci e andrà bene per te. Questo è un bruttissimo insegnamento. Questo sta spingendo il figlio ad indurire il suo cuore contro l'autorità di Dio. Inoltre, questo modo di fare, permettendo al figlio di disubbidire, crea tensioni in casa. A che punto ubbidisce il figlio? Quando il genitore alza la voce, che vuol dire in quella casa la voce si alza in modo brutto tutti i giorni. Dio non vuole questo. Questo è peccato. Un genitore non dovrebbe dover alzare la voce per far ubbidire. Il figlio dovrebbe ubbidire perché il genitore... Senti, adesso devi sparecchiare la tavola. Se non ubbidisce a una voce così, è ribelle. E quanti genitori danno premi alle ribellioni? Il primo, tu puoi continuare a fare quello che tu vuoi se io ti parlo con gentilezza. Tu devi ubbidire solo se ti parlo con agitazione. Non è una lezione biblica di insegnare ai tuoi figli questo. Quindi, quando un genitore agisce così, non c'è pace in casa. Perché volta dopo volta il genitore tutto il giorno deve agitarsi per fare quello che il figlio deve fare. E c'è una tensione costante in quella casa. È l'atmosfera della casa, è una brutta atmosfera. Quindi è molto negativo e sbagliato per i genitori di permettere a un figlio di disubbidire finché il genitore non si agita. E Dio non accetta quel tipo di ribellione e non, neanche un genitore dovrebbe accettare quello. Non è vera ubbidienza. Alla luce di questo voglio dire a voi genitori, quindi, che dalla più piccola età dei figli è importantissimo per il genitore di insistere sull'ubbidienza immediata nel figlio. Però, e voglio dire una cosa, è importante cercare di non rendere l'ubbidienza una cosa negativa. Cioè, se l'unica volta che chiedo al mio figlio, o la maggioranza delle volte, di ubbidire è quando è una cosa che per lui è negativo. Metti giù quel giocattolo e vai a fare questo. Smetti a fare quello, vai a fare quello. Cioè, se tutti gli ordini che do riguardano cose che il figlio non vorrebbe lasciare, ubbidienza viene visto in quale luce? Una brutta luce. Allora io devo pensare a questo. No, io voglio che l'ubbidienza sia una cosa che solitamente è una cosa bella. Vieni, ho bisogno di aiuto. Noi saremo ogni volta, ogni tanto, da comandi, da ordine in casa. E siamo, Ashley e io, nei nostri uffici, lavorando, e Serena dice, venite, ho bisogno di voi. Sì, 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 sì. Ho tutto questo gelato che ho fatto in casa che non riesco a mangiare da solo. Ho questa merenda che ho fatto che non riesco a mangiare da solo. Ho questo che ho bisogno di aiuto. Ah, sì, sì, certo. E quindi direi che 9 su 10 le volte che ci... Venite subito! 9 su 10 le volte. E qualcosa così. Certo, ubbidire è molto gradito. E un genitore dovrebbe dire, vieni! Sì, ho bisogno del tuo aiuto. Sì, mamma, cosa devo fare? Sai, ho fatto questa cosa buonissima e qualcuno deve leccare la spatola perché è sporco, non posso buttare via quel... Ah, mi offro io. Oh, grazie, figlio mio. No? Quindi, l'ubbidienza. Vieni, cosa dici? Io devo fare questo lavoro divertente, bellissimo e ho bisogno di un aiuto. Ah, posso fare io? Ma certo, è un ordine. Mi piacciono questi ordini. Ubbidire è una bella cosa. Perché Dio ci insegna che l'ubbidienza di solito l'ubbidienza a Dio non è pesante. Ci sono le volte dove è pesante, ma non di solito. Di solito l'ubbidienza a Dio porta gioia in casa, pace nel cuore, porta benedizioni giorno per giorno, di solito. Ci sono alcuni comandamenti che ogni tanto possono essere pesanti, certamente, ma la maggioranza non sono. E quindi i genitori devono mirare a creare un'atmosfera in casa in cui l'ubbidienza non è questa cosa terribile che mi toglie tutto quello che è bello nella vita, ma è una cosa che mi porta a benefici che io voglio avere. Questo richiede impegno. Un'altra cosa da dire qui, ho accennato l'ultima volta, ma voglio ripetere, è importante cercare di non rendere pesante l'ubbidienza, per esempio, soprattutto l'ubbidienza in cui il figlio deve lasciare qualcosa di piacevole. Sta giocando, sta leggendo, sta colorando, quello che sta facendo. È tempo per lui di fare qualcos'altro. Allora, se io sono egoista e non penso al figlio, penso solo a me perché non sono un buon genitore, io aspetto, oh, è tempo, lascia subito quello, vieni subito, mettiti il pigiama. Oh, lascia subito quello e sparecchia. Cioè, io, non pensando al figlio, non sono un buon genitore, penso solo alle mie cose, rendo la vita pesante per il figlio. E questo è il mio modo di dare ordini. Invece, se io amo mio figlio, dico, ah, sai, fra poco sarà tempo per lui di mettere il pigiama, allora voglio che sia facile. Quindi, amore, ascoltami, hai 10 minuti e devi mettere il pigiama e smettere. Quindi, finisci quello che stai facendo. Se finisci prima, possiamo fare un'altra cosa bella insieme. Se no, finisci per tempo, ti do 10 minuti. Se il figlio è capace di guardare l'orologio, meglio non dici altro. Però, se no, gli dai dei ricordi se non sa guardare l'orologio ancora. Però il fatto è che lo aiuti a prepararsi a chiudere. Non è l'ultimo momento. Chi ha avuto mai un dottore che era uno di quelli tipi che venivano e fai quel lavoro, che inizia a fare quel lavoro, e a metà lavoro arrivano, senti, lascia quello, vieni qui subito e fai questo. Ma tu stavi facendo quello? Vieni subito, ok, capo, sì, lasci quello, vai lì, e tu stai facendo, fai questo, ok, ti metti da fare, e poi, lascia quello, vieni qua e fai quello. Se hai mai avuto un capo così, è estremamente frustrante, perché ti senti schiacciato, non riesci a fare nulla, è sempre lì dandoti ordini, e non, scusami, mamma mia, chiudi la bocca, non è vero, va bene capo, è bruttissimo. Uno che vuole darti ordini senza tener conto della nostra tendenza naturale di voler completare qualcosa. Quindi è importante cercare di... Ci sono le volte dove devo dire, senti, devi chiudere subito. Succede. Ma se non è la pratica, fa parte della vita anche quello, eh? Però se non è la pratica, aiuta moltissimo al figlio di imparare a godere l'ubbidienza perché vede i benefici. Quindi un buon capo cosa fa? Senti, quando avrai finito quello, servirà anche questo altro lavoro, quindi il prossimo lavoro sarà quello lì. Quindi gestisci i tuoi tempi che arriverai a quello oggi, importante che sia fatto oggi. Ah, uno si sente così. Allora, bisogna addestrare un figlio ad arrivare al punto di essere capace. Però capite l'idea. Qui il punto quindi è di ricordare che lo scopo dell'autorità e dell'ubbidienza non è di compiere cose in casa. Mio scopo non è che mio figlio arrivi ad avere un buon voto a scuola. Mio figlio non è che i lavori di casa siano fatti. Non è il mio scopo. Mio scopo è, e questo è da ricordare, lo scopo principale dell'autorità è di formare il carattere del figlio. Io voglio fare quello che faccio, non perché serve. Ma no, dobbiamo pulire questo macello. No, non è quello lo scopo. Lo scopo è formare il carattere del figlio. Farlo partecipare a pulire questo disastro fa parte, ma non è lo scopo. Lo scopo è formare il carattere. Quindi se un genitore sta pensando agli impegni, oh, dobbiamo fare questo, dobbiamo completare più capitoli prima dell'esame, dobbiamo pulire, dobbiamo fare quell'altro, se questo è dove è la mente del genitore, anziché come posso formare meglio il carattere di mio figlio, cosa serve adesso, parlando insieme, cosa che serve, quel genitore sta trascurando il suo ruolo davanti a Dio. Invece se il genitore ha proprio in mente, Ok, signori, in questo caso vedo ribellioni. Come posso formare il suo carattere? Non sto pensando al lavoro che serve, sto pensando al carattere. Come posso punire o premiare o indirizzare per formare più il carattere? Questo è lo scopo. Quindi è fondamentale insistere e non accettare meno che una ubbidienza immediata. Se io dico, senti adesso, fra 3 minuti devi chiudere quello e fai quello, fra 3 minuti, se non ha fatto, ci saranno conseguenze pesanti. Perché lui deve capire, il fatto che ho detto in modo dolce non cambia che era un ordine e devi fare. Non voglio una casa dove per far ubbidire devo alzare la voce, voglio una casa dove io dico e loro dicono va bene e fanno. A livello pratico, come si insegna a un figlio di ubbidire immediatamente o subito? Ricordare che è peccato se non lo fa. Ricordare che è disubbidienza se non lo fa. Perché se io non noto, io sono intontito pensando alle mie cose, senti adesso fai quello, o no, no, non usare quello, e poi non ci penso e lui continua ad usare quello e non dico niente, io non sto svolgendo il mio ruolo. È più importante formare il carattere del figlio che compiere quello che dovevo compiere. Questo è il ruolo più grande che ho nella vita in questa stagione. E quindi ogni volta che il figlio non ubbidisce subito, voglio dare delle conseguenze negative. Per mostrare, no, non è tollerato che non fai quando te lo dico. E quando un figlio comincia a capire, ma questo è brutto, io sto perdendo tanti privilegi, è bruttissimo, non voglio questa vita. Allora cominci a dire, mi conviene, anzi, è molto più bello quando faccio perché mi evita tanti problemi. E poi è importante creare un'atmosfera bella quando il figlio cammina in ubbidienza. Io voglio quello, quello è bello, mi piace tanto quello che succede quando ubbidisco. Quindi, insegnare l'ubbidienza immediata. Secondo punto. Insegnare un'ubbidienza di cuore. Quello che Dio richiede da noi. Ubbidienza di cuore. Cioè non basta l'ubbidienza esterna dove fa tutto quello che è stato chiesto, ma lo fa non di cuore, lo fa lamentandosi, lo fa con muso. Dove guarda Dio? Dio guarda il cuore. E noi dovremmo guardare il cuore del figlio. E posso dire una cosa? Dio ha dato ai genitori una capacità di vedere il cuore del figlio. Man mano che si invecchiano diventa più difficile, ma da piccolo è facilissimo vedere il cuore. E quindi è giusto richiedere un cuore, un'ubbidienza fatta con cuore. Se uno ubbidisce, ma dentro, oh, ma questo non è giusto, questo non è giusto, non sta ubbidendo di cuore. Se uno, va bene, lo faccio perché devo, ma vorrei, preferirei fare quell'altro, non sta ubbidendo di cuore. Quindi, ubbidire di cuore è quello che Dio vuole in noi ed è quindi quello che noi dovremmo richiedere dai figli. In Primo Re 14, vi leggo un versetto, 3 versetti, 2. Geroboamo, Dio ha scelto per diventare re di Israele, e mandò un profeta a lui per spiegare a lui quello che Dio stava offrendo a lui. Notate quello che Dio dice a Geroboamo per quanto riguarda il cuore di Davide, perché sta dicendo, Geroboamo, se tu hai questo cuore che aveva Davide, sarai benedetto da me. Vi leggo. Va e di a Geroboamo, così parla l'Eterno, il Dio di Israele. Io ti ho innalzato di mezzo al popolo e ti ho fatto principe sul mio popolo Israele. Ho strappato il regno dalle mani della casa di Davide e l'ho dato a te. Ma tu non sei stato come il mio servo Davide, che osservò i miei comandamenti e mi seguì con tutto il suo cuore, facendo solamente ciò che era giusto ai miei occhi. Notate che Dio ha detto, Davide mi aveva seguito con tutto il suo cuore. Davide non solo ubbidiva, ma mi ubbidiva con tutto il suo cuore. Tu no, per questo ti punisco. Dio vuole ubbidienza fatta di cuore. E questo è giusto per ogni genitore di richiedere dal figlio. Perciò io invito ogni genitore a prendere tempo per valutare: io sto o noi stiamo mirando a questo? Noi stiamo guardando non solo quello che fanno, ma stiamo guardando il cuore con cui i figli ubbidiscono? È importante, perché non mi basta un comportamento esterno, non basta Dio. E quindi dovremo valutare come stiamo andando in questo. E questo vuol dire che un genitore dovrebbe dare una conseguenza negativa sia per una mancanza di obbedienza, sia per obbedienza fatta con un cuore sbagliato. Dovremo punire un cuore sbagliato. Prima di punire, richiedo un cuore giusto. No, quello non è ammesso. Devi cambiare atteggiamento, devi cambiare tono, prova ancora. Io do la possibilità. Se il figlio continua ad avere il cuore sbagliato, allora arrivano le conseguenze. È importante comunicare al figlio quello che si chiede a lui, da lui. Cioè non devi punire, il figlio non aveva nessuna idea che era vietato. È importantissimo comunicare. Vedremo quello quando arriviamo a parte dei padri, non provocare i figli a ira. Quindi quando un figlio ubbidisce con un atteggiamento negativo, bisogna dare delle conseguenze negative al figlio. Dall'altra parte, e questo è importante, quando un figlio ubbidisce con un buon atteggiamento, è importante dare molto apprezzamenti, più che per l'obbedienza in sé, per l'atteggiamento. Piccolo parentesi, un piccolo pericolo da evitare. Solitamente è facile capire l'atteggiamento di cuore. Solitamente si capisce palesemente. Ma se capita che non è chiaro, non so se quello è un muso o è solo stanco, in quei casi non punisco l'atteggiamento. Pretendo l'ubbidienza e basta. Cioè, se ho dubbi, perché non voglio sbagliare? Non voglio punire un atteggiamento sbagliato che non era un atteggiamento sbagliato. Preferisco lasciar stare per non rischiare di frustrare un figlio. Questo è importante. Quindi, poi voglio ricordare un'altra cosa. Il traguardo non è mai di punire. Il traguardo è di crescere, elevare. La punizione è solo un mezzo, e neanche il mezzo principale. È un mezzo fra tutti gli attrezzi che Dio ha dato ai genitori per arrivare e formare il carattere del figlio. Ricordate una cosa importante. Lasciar crescere un figlio con atteggiamenti sbagliati. Lasciar sì che un figlio, un esempio, che non è ubbidienza ma è l'atteggiamento. Avete mai visto i figli che si alzano male, si alzano con muso? Mi ricordo una volta eravamo ospitati da una famiglia e il figlio si alzava per un'oretta. Buongiorno, Giorgino. Buongiorno. E cioè era cattivo. Allora ho parlato con i genitori, ma questo è brutto, cioè non dovrebbe essere così. E la moglie dice, ma il papà, il marito si alza così tutti i giorni. Ehi, come mi alzo? E come pecchi? Va bene ti alzi così, ma non va bene, questo è come tu pecchi ogni giorno, bisogna rivederti, cambiare, è una scelta l'umore con cui mi alzo. È una scelta se ho musone o no, non è necessario, è una scelta che posso cambiare. E quindi un genitore dovrebbe dire, buongiorno, buongiorno, torni a camera, in camera, tu puoi uscire quando esci con sorriso e non prima, perché il bambino può scegliere e se lo addestri quando è piccolo impara e diventa così per la vita. Quindi bisogna non lasciare un figlio crescere cattivo, musone, scattando. Queste sono cose che creeranno grossi problemi per tutta la vita, e è quando è piccolo che tu puoi indirizzarlo diversamente. Quindi, ma voglio ripetere una cosa che ho iniziato a dire. È molto importante incoraggiare l'atteggiamento positivo. Più che punire quello sbagliato, che bisogna fare? Piuttosto si dà apprezzamento per quello giusto. E io voglio darvi un insegnamento importante. Sapete qual è uno dei momenti più preziosi, più importanti della giornata per addestrare il cuore del figlio? Oltre ai pasti, quando lo metti a letto. Allora, arriva un'età dove non devi metterlo a letto più, ok? Quindi non lo so se sia 19 o 22, c'è un'età dove il figlio è capace di andare a letto da solo. Ma fino a quel punto vado in camera, mi siedo accanto al letto, tengo per mano mio figlio, prego con lui, parliamo insieme, gli do un bacio. Scusami, perché devo smettere quando arriva a 7, 8, 9, 10 anni? È mio figlio, ho pochi anni, e ancora c'è qualcuno e poi andrà per la vita sua. No, no, io voglio mostrare quella tenerezza. Ecco, è questo un motivo per non mettere a letto il figlio quando è già distrutto, che ha già pianto, stanchezza. È buono che deve andare a letto un orario fisso, non troppo tardi, in modo che si può prendere quei minuti insieme. E in quei momenti tranquilli, ormai ha lavato i denti, ha messo nei pigiama, ha letto tutto tranquillo, si può ripassare la giornata. Oggi era una giornata che Dio ci ha dato. Quali erano alcune delle benedizioni di oggi? E il figlio si ricorda, stiamo addestrando i pensieri. Sai cosa è una benedizione per me oggi? Una grande benedizione? E il figlio sta lì aspettando perché sa quello che forse darai e spera. Mi era di grande incoraggiamento il tuo atteggiamento oggi. E io, ma mi hai già ringraziato per quello, questo pomeriggio? Lo so, ti dà fastidio se te lo ripeto? No? Grazie, mi piace. E vogliamo mostrare apprezzamento. Se c'erano delle cose che non andavano, sai cosa mi ha rattristato oggi? Quando ho risposto così, sì. E preghiamo adesso che cambierai cuore per domani. Quindi vogliamo insegnare un'obbedienza immediata e vogliamo insegnare un'obbedienza fatta di cuore. Terzo aspetto dell'obbedienza che dobbiamo insegnare ai nostri figli, quello che Dio richiederà a noi, è che sia un'obbedienza totale, un'obbedienza completa, un'obbedienza fino in fondo. Ogni genitore dovrebbe riconoscere che un'obbedienza parziale non è obbedienza. Un lavoro fatto a metà non è un lavoro completato. Manca il cuore giusto, non viene accettato. Ho descritto la settimana scorsa un pittore che viene a pitturare la casa e fa fino a metà stanza e poi smette. E non mi piace usare la scala. Però devi pagarmi solo la metà. Quindi avevi una casa bianca, adesso lo fai verdi, e lui fa verdi fino a metà e smette e dice: ma senti, io smetto qui, me ne vado, ma mi dai solo metà dei soldi, non ti chiedo tutto. No. Allora dobbiamo insistere su un lavoro fatto completamente, un'obbedienza totale. Allora, per capire come agire quando un figlio non porta a termine un compimento, un compito, il genitore deve considerare il cuore del figlio. Per esempio, a volte non è disubbidienza, ma che il figlio è distratto. Cioè, non concentra bene, dimentica, perché si pensa ad altre cose. Allora, lì cosa serve? Serve non una punizione forte, serve addestramento. Ricordati, guarda il tuo elenco. Oh sì, e vedi che il figlio ha un buon cuore, ok. Se il figlio continua giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, a dimenticare, allora bisogna iniziare con delle conseguenze sempre più pesanti, perché i ricordi non arrivano al cuore e lui non sta cercando di ricordare per conto suo. Cominciano ad arrivare conseguenze negative che sono uno stimolo per lui di ricordare da solo. Però ci sono altri figli che fanno un lavoro parziale appositamente come modo di vincere, come modo di ribellare in modo subdolo. Allora, questi figli sanno, sono furbi, dicono, se io mi metto da fare e poi faccio fino a un certo punto e poi lascio, non mi dicono più niente, allora vinco io. È tutto programmato, è una forma di ribellione e lui fa perché lui impara fino a che punto devo fare per far sì che non insistano più. Si frustrano, ma non ha fatto un buon lavoro, ma non mi puniscono. E sono bravissimi a trovare quel punto. In questo caso, se questa ribellione viene premiata, vuol dire che il figlio indurisce il cuore sempre di più e trova piacere nella carne a fare questo. Quindi, quando un genitore riconosce che un figlio non sta portando a termine la sua responsabilità, è estremamente importante non ignorare la cosa. È estremamente importante non lasciar stare. Piuttosto devi prendere posizione ferma, prima con incoraggiamento e poi con conseguenze sempre più pesanti, affinché il figlio impari a non, che non viene accettato un lavoro, un'obbedienza fatto a metà. Allora, vi do un esempio di una ribellione subdola. Il genitore dice, tu devi pulire la cucina, che in questa famiglia il figlio sa benissimo, vuol dire lavare i piatti, pulire la tavola e spazzare per terra. Il figlio sa cosa vuol dire devi pulire la cucina, è stato spiegato tante volte. Allora, il figlio lava i piatti, pulisce la tavola a metà e spazza un po' del pavimento in mezzo neanche spostando le sedie. E lui fa i suoi calcoli, dice, ma dai, al massimo si brontoleranno un pochettino, ma poi non c'entra. Nel frattempo io finisco prima e vado a giocare. Questo è ribellione. È programmato. Lui ha scelto di accorciare perché voleva andare a giocare. Non ha fatto con cuore. Un altro esempio è un figlio che ha qualcosa che non deve avere. Allora, è una cosa che è vietato avere e lui prende quella cosa e il genitore dice metti quello subito sul tavolo dove va. E il figlio, va bene, prende la cosa, passa, lo lascia sul banco di lavoro in cucina ed esce. Lui non era per caso che ha lasciato sul banco. I genitori hanno detto di mettere sul tavolo. E lui vuole sfidare la loro autorità, lo mette sul banco. Metti giù sul tavolo! E lui mette giù sul banco ed esce dalla stanza. Quello è ribellione spietata. Non era confuso, non ha dimenticato. Lui non voleva obbedire. E lui mostra, io non accetto la vostra autorità. Quello è ribellione. E bisogna punire quello, seriamente. Perché se non insisti, fortifica lo spirito di ribellione e quella ribellione si innalzerà contro Dio e quando Dio mette giù la mano pesante rovina la vita. Un genitore deve insistere che un figlio ubbidisce in modo completo fino a, in fondo come è stato chiesto. Un genitore deve aiutare il figlio a superare questo grave peccato. Il figlio non deve essere permesso di trascurare neanche la minima parte. Ma quello diventa pesante. Non diventa pesante se stai trasmettendo la gioia di fare quello che facciamo. Così dice la Bibbia. Tutto quello che fate di opere e di parole fate come? Nel nome di Cristo fate per la gloria di Dio. Dobbiamo lavorare così. Quindi lo scopo non è che la cucina sia pulita. Non è che la cosa torni al suo posto corretto, non è lo scopo. Lo scopo è di formare il carattere del figlio. Se no, se tu non formi il carattere del figlio, quale vita avrà quel figlio? Se un figlio impara a odiare di dover ubbidire e quindi cerca di non ubbidire a fondo, che vita avrà quel figlio? Vi assicuro, avrà una vita pieno di maledizioni anziché benedizioni. Spero che ognuno ami il proprio figlio troppo per lasciarlo in quella via. Parliamo alcuni minuti di alcuni dei motivi per cui un genitore deve impegnarsi con preghiera e costanza ad insegnare ad un figlio ad obbedire immediatamente con buon cuore e totalmente. Perché devo spingermi in questo e non mollare? Lo scopo non è di avere meno problemi possibili. Piuttosto lo scopo è di guidare e addestrare il figlio in modo di formare il suo carattere conforme ai principi di Dio affinché mio figlio che amo sia benedetto. Quando poi il genitore si impegna nella vita del figlio e insiste sull'avere obbedienza e onore, produce quale atmosfera in casa? Quando un figlio ha imparato a ubbidire come pratica, di cuore, con buon cuore e fino in fondo, e immediatamente quale atmosfera crea in casa? Crea una bellissima atmosfera che il figlio stesso gode. Crea un'atmosfera di pace e di amore. Il figlio che impara a ubbidire secondo gli insegnamenti di Dio, che vuol dire ubbidire e onorare i genitori, sarà più gioioso nella vita mentre è piccolo e sarà benedetto per tutta la vita. Vorrei menzionare qualcosa che ho in mente di sviluppare nel sermone per i padri. Genitori, è importante non pretendere né troppo poco dai figli. Cioè, non chiedere al figlio di fare qualcosa che non è capace a chiedere. Non si chiede a un quattrenne di fare un lavoro che dura 6 ore da solo. Cioè, no, a 4 anni non è pronto per quello. Ma neanche bisogna dare istruzioni che sono troppo poco per il figlio. Oggi molto raramente un genitore chiede troppo dai figli. Viviamo in un'epoca in cui abbiamo bevuto l'acqua che ha lavato il cervello in modo storto e maggiormente si chiede molto troppo poco dai figli. Si pretende pochissimo. E i figli crescono non dovendo impegnarsi, ubbidire, rispettare, onorare e per quello vivono male da grandi. Quindi, però, nel caso che uno ha dubbi, chiedi consigli per vedere, sto chiedendo troppo, è molto molto raro. Io ho conosciuto pochissime famiglie, qualcuno ma è rarissimo, che chiede troppo ai figli. Il problema è il contrario. Ehi, ma poverino, deve anche studiare. Poverino, da grande avrà ancora più da fare. È vero. Ehi, ma voglio che goda la gioventù. Ed io voglio che cresca con un carattere che sarà benedetto. Cosa vuoi per tuo figlio? Cosa vuoi per tuo figlio? Per tua figlia? È importantissimo per ogni genitore di capire che insistere sull'obbedienza, se il cuore è giusto nel motivo, è un atto di amore nei confronti del figlio. Questo è perché Dio insegna, abbiamo letto, di ubbidire, di onorare, e onorare comprende ubbidire, affinché, cosa dice? Affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Tu vuoi quello per tuo figlio? Tu non puoi benedire tuo figlio. Solo Dio può benedire tuo figlio. Tu vuoi che tuo figlio stia bene? Insegna al tuo figlio ad ubbidire e a onorare. E tuo figlio sarà benedetto. E quanti genitori sono egoisti e non fanno quello? Quante volte è più facile, vi dico io, è più facile non insistere. È più io sono stanco, ho altre cose per la testa, non voglio stare lì. Ho già detto 3 volte, sono stanco. E quante volte non abbiamo amore per i figli insistendo. E agiamo nella carne lasciando stare cose che non dovremmo lasciare stare. Questo non è amore per i figli, questo è amore per la nostra carne. E questo mi porta a alzare la voce. Non sono stato costante quando avrei dovuto essere costante. E così cosa succede? Senti, fai quello. Oh, ho detto di fare quello. Ho detto di fare quello. Ho detto di fare quello. Farlo subito. Allora, ho peccato la prima volta. E in seconda la terza, che ha provocato il bruttissimo peccato la quarta. Ho peccato lasciando stare la disubbidienza. Sono colpevole davanti a Dio. Allora ho bisogno di chiedere perdono al figlio. Senti, io devo chiederti perdono per quel tono che ho usato. ma non solo per quel tono. Devo chiederti perdono perché la prima volta che hai disubbidito ho lasciato stare, e la seconda volta ho lasciato stare, e la terza volta ho lasciato stare. Ecco perché sono arrivato alla quarta volta in cui mi sono scattato con ira. Ti chiedo perdono per l'ira, ma ti chiedo perdono per le prime tre volte anche, che non ti ho amato. Ho amato la mia carne. Non volevo disturbo di starti dietro. Non volevo disturbo di coinvolgermi, perché stavo pensando alle mie cose. Ho dimenticato che sono chiamato ad essere tuo padre o tua madre. Quindi non diamo spazio alla carne. Preghiamo di amare di più i nostri figli per metterli sulla via che porta alla benedizione. Voglio chiudere con qualcosa di molto importante. Il fatto che un genitore si impegna ad insegnare al figlio di ubbidire in modo giusto, prego che sia perché il genitore vuole imitare il rapporto che Dio ha con i suoi figli. Questo aiuta il figlio a conoscere Dio. Cioè, io come padre, ogni genitore, è quello che più di qualsiasi altra cosa nella vita di un figlio giovane insegna al figlio come Dio. O insegna in modo giusto o insegna in modo storto. Un figlio che non ubbidisce e non onora i suoi genitori non avrà buona comunione con loro. Per quanto loro possano ignorare la disobbedienza, la comunione non sarà benedetta da Dio. Quando invece un figlio ubbidisce di cuore e onora di cuore, avrà una comunione benedetta da Dio con i suoi genitori. Perché questo è come funziona il nostro rapporto con Dio. Quando un figlio di Dio cammina in obbedienza a Dio, un'obbedienza mediata, un'obbedienza di cuore, un'obbedienza totale, quel figlio di Dio gode una preziosa, ricchissima, soddisfacente comunione con Dio. Sta bene che gode questo intimo rapporto prezioso con Dio. Gode la pace di Dio, gode la gioia di Dio, sente l'amore di Dio. Il re Davide, quando ha peccato, ha perso la gioia della salvezza, la pace con Dio, l'intima comunione con Dio. Ha perso tutto quello. È arrivato ad essere angosciato e voleva di nuovo quello che aveva perso. E capiva: il mio peccato, la mia disobbedienza mi ha tolto quello che io voglio. Io ho cercato di vivere senza, ma sto male senza. E voglio quello. Voglio leggere qualche versetto, 6, 7, 8 versetti, in Salmo 51. Questo è Davide che ha capito che a causa del suo peccato la sua comunione con Dio era rotta. E Davide dice: purificami con isoppo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco dalla neve, fammi sentire gioia e allegrezza, fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza, non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso. Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori, e i peccatori si converteranno a te. Liberami dal sangue versato, oh Dio, Dio della mia salvezza. E la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. Davide capiva: la sua disubbidienza aveva rotto la comunione fra lui e Dio. E lui voleva di nuovo quella comunione. E quindi ad ogni genitore dico: impegnati a stabilire un rapporto di amore così bello, così ricco, così profondo che il figlio desidererà quel rapporto. In modo che quando il figlio pecca disubbidendo, riconoscerà che quel rapporto è stato danneggiato e avrà un cuore afflitto e vorrà di nuovo quel rapporto. Infatti, se la motivazione principale che un figlio ubbidisce è solo per evitare la punizione, Cioè c'è una stagione di vita quando quello è la motivazione, ma non bisogna restare là. E se quello è l'unico motivo per cui obbedisce, vuol dire che il genitore non ha raggiunto per nulla il cuore del figlio. E molto probabilmente questo porterà a grossi problemi nella vita del figlio nel futuro. Se invece il figlio vuole obbedire perché vuole godere la comunione, vuole godere l'amore dei genitori, vuole godere quel rapporto stretto con loro che può avere solo quando cammina onorando e ubbidendo a loro, allora il figlio ha capito la bellezza dell'ubbidienza, ha capito la bellezza dell'onore. Ecco, e il genitore sta formando il carattere. E allora il figlio capirà che l'ubbidienza a Dio è una bella cosa, non è una cosa gravosa. Perciò non posso dire con abbastanza enfasi l'importanza per ogni genitore di amare il figlio profondamente, amare abbastanza a non lasciare disubbidire anche quella prima, seconda e terza volta, amare abbastanza a non permettere di ubbidire con un cuore sbagliato, amare abbastanza a non permettere di fare a metà o tre quarti un lavoro. Amare abbastanza per creare in casa un ambiente che il figlio gode e vuole. O che possiamo amare i nostri figli. A questo punto voglio solo chiudere pensando a noi che siamo figli di Dio. Applichiamo queste verità a noi stessi, nel nostro rapporto con Dio come nostro Padre. Se siamo salvati, Dio è nostro Padre, come ubbidiamo? Ubbidiamo immediatamente. Cioè Dio ci mostra qualcosa nella nostra lettura, un sermone, un libro, e riconosciamo un peccato. Riconosciamo qualcosa che dovremmo fare o che dovremmo smettere di fare. Cosa facciamo? Eh sì, dovrei farlo, eh sì, devo arrivarci. Quello non è ubbidienza immediata. Cosa facciamo? Poi quando ubbidiamo, ok, facciamo per timori o facciamo con cuore? Perché vogliamo più di Dio. Con quale cuore ubbidiamo? Poi quando ubbidiamo, ubbidiamo totalmente? Dio mi insegna di liberare dalla mia vita certe cose, un certo rapporto, un certo modo di fare, quello che sia, ed io tolgo tre quarti, 90%, ma tengo qualcosa perché non voglio dare via tutto. Non voglio lasciare di tutto quel rapporto, non voglio smettere di tutto quell'attività, voglio almeno sognare ancora. O ubbidisco totalmente. Come va la nostra ubbidienza a Dio? Perché la nostra gioia è totalmente legata a dimorare in Cristo? E possiamo dimorare in Cristo quando ubbidiamo immediatamente, con tutto cuore e totalmente. Quindi se tu hai del peccato che Dio ti ha fatto vedere oggi o ultimamente, confessalo totalmente, senza riserve, senza condizioni, abbandonalo e riprendi la via dell'obbedienza. Solo così puoi godere la comunione con Dio, solo così il tuo cuore sarà soddisfatto. Guarda a Cristo per riconoscere che solo Lui può soddisfare il tuo cuore. E a noi che siamo genitori dico, impegniamoci a creare in casa un'atmosfera di amore dove il figlio vede il vantaggio della comunione con i genitori. Che Dio ci aiuti a vivere così. Preghiamo. Oh Signore, noi dobbiamo ringraziarti che siamo preziosi a te. Dobbiamo ringraziarti che tu ci ami abbastanza anche da disciplinarci. Ti ringrazio che ci ami da guidarci, da usare la tua autorità su di noi. Siamo noi degli stolti a volte che non accettiamo, che non ascoltiamo. Perdona la nostra stoltezza, ma grazie perché tu stai portando avanti la tua opera in noi. Padre, prego per tutti coloro che sono figli di Dio, che possiamo desiderare comunione con te in modo da ubbidirti immediatamente e di tutto cuore e fino in fondo, desiderando profondamente la comunione con te. E Padre, prego per noi che siamo genitori. Quanto abbiamo mancato, quanto abbiamo mancato nell'amore, lasciando stare cose che non dovevamo lasciare stare, perché era più facile in quel momento. Perdona questa mancanza di amore per i nostri figli e mancanza di onore per te. Aiutaci a crescere come genitori, aiutaci a stimolare gli uni gli altri. Padre, ti prego per ogni figlio. Già un figlio di 5-6 anni è grande abbastanza a cominciare a considerare il fatto che lui o lei è responsabile per se stesso e può scegliere di camminare nella via delle benedizioni. Ti prego per i figli che ognuno possa scegliere quella, l'unica via che porta le tue benedizioni, e tu sei l'unico che puoi benedire. Benedici le nostre famiglie, ti prego, che possiamo essere più quello che tu ci insegni, per il nostro vero bene e per la tua gloria, affinché possiamo essere luce di Gesù Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.